pillole di salute e sesso a Nolo con il dottor Nicola Macchione.
Buongiorno a tutti, io sono Elena Gemma Brogi e trasmettiamo dal mercato comunale di Via Crespi, da Radio Nolo. Qui con me c'è il dottor Nicola Macchione, urologo e andrologo all'ospedale San Paolo di Milano. Con lui parleremo di educazione sessuale, perché l'educazione sessuale è sempre più affidata al porno. La società se ne lava le mani, scuole e istituzioni fanno finta di non vedere che il primo approccio al porno è proprio il cellulare. È esattamente così?
Salve ragazzi, un saluto a tutti i nostri amici di Radio Nolo, grazie Elena per l'invito. È proprio così, purtroppo il porno sembra essere il mezzo educazionale di primo approccio ai nostri adolescenti. Quindi, per questo motivo, in qualche modo dobbiamo, noi che facciamo questo lavoro, ma soprattutto le istituzioni, intervenire e cercare di capire dove è possibile cominciare a parlare di educazione alla sessualità e all'affettività.
Ai nostri tempi i ragazzi usavano il postal market, c'era la videocassetta che passava di casa in casa, nascosta. Questo per quanto riguarda i ragazzi maschi. Le femmine hanno un approccio un pochino diverso. Quindi io mi concentrerei prima su un sesso e poi sull'altro, non per fare questioni di genere, ma perché secondo me l'approccio sessuale nell'adolescente maschio e nell'adolescente femmina è diverso. Intanto, è effettivamente così? Sono diversi maschi e femmine?
Assolutamente, tu parli ovviamente dalla tua esperienza parliamo di persone della nostra generazione, sicuramente alla mia età e alla nostra età in realtà l'esperienza sessuale e l'approccio alla sessualità era molto diverso per sesso e per genere. Oggi non è più così tanto vero, perché l'accesso alla sessualità attraverso social app o comunque dal famoso cellulare è ormai dato uguale per sia uomini che donne, per cui oggi è un po' più diversa la discussione, quindi direi uomini e donne sono uguali, come diceva una famosa canzone di un noto cantante.
Possiamo trovare davanti maschi e femmine che si approcciano a YouPorn. Li lasciamo fare? Cioè, un genitore cosa deve fare? Io mi ricordo un famoso film con Francesco Nuti che continuava a dire toccati, toccati. In linea di massima io avrei questo approccio, no? Li lascerei fare, li lascerei sfogare. Ma non voglio dargli un modello sbagliato, perché comunque suppongo, non per esperienza personale, ma che Rocco Siffredi non sia uguale a tutti i nostri adolescenti, ecco, diciamola così.
Diciamo che tu hai introdotto due temi fondamentali. Da un lato l'esasperazione del porno in tutti i suoi aspetti, dalle dimensioni del pene alle pratiche sessuali, e dall'altro ovviamente l'aspetto che dicevamo prima, appunto, educazionale della pornografia. Per quanto riguarda la pornografia, sappiamo benissimo da ormai da studi decennali, infatti negli ultimi 10 anni c'è stata una pubblicazione scientifica impressionante di numerose ricerche che hanno dimostrato che in realtà la pornografia ha un effetto sia negativo ma anche un effetto positivo sulla educazione alla sessualità. Forse poi c'è questo studio bellissimo americano dove hanno dimostrato che su 35 soggetti di un noto e prestigioso college, loro esprimevano un concetto di dissenso nei confronti di questa esperienza, comunque di un sentimento di negatività nei confronti dell'esperienza della pornografia che era legato alla reazione dei genitori, mentre la restante percentuale esprimeva come dire, favorevole approccio e un consenso sul fatto che la pornografia possa avere anche un ruolo educazionale, soprattutto nella ricerca dei gusti sessuali.
Un po' di pornografia male non fa.
Assolutamente, la pornografia faccia la pornografia e l'educazione faccia l'educazione.
Deve
Quindi
essere un percorso, diciamo,
integrato,
parallelo.
parallelo ed
Una
integrato.
integra l'altra. Non tutti i genitori sono a proprio agio con il proprio corpo. Quindi non tutti i genitori sanno passare agli adolescenti messaggi positivi. Non tutte le mamme comprerebbero un vibratore per la propria bambina, no? O per la propria ragazza. Ecco, parliamo di ragazze.
Certo.
Diciamo che tutto questo ovviamente è per adolescenti, da una certa età in su. Queste mamme timide o queste mamme che non vogliono parlare di sesso, come succedeva alla nostra generazione. Non so te, ma mia madre mi ha comprato un bellissimo libro, Noi e il nostro corpo. Me l'ha data e mi ha detto: leggi, c'è scritto tutto, ma non c'erano le domande che volevo fare io. Cosa possono fare? Come.
Guarda, la cosa più bella è studiare assieme. Credo che non ci sia cosa più bella e consiglio migliore per queste mamme che accompagnare i propri figli con la mano e all'educazione sessuale che può essere utile soprattutto per loro. E quindi un percorso di due persone che assieme scoprono qual è il miglior modo per educarsi alla sessualità. Tutti i giorni mi capita di vedere genitori che effettivamente ancora hanno problemi di approccio alla sessualità ed è per questo che molto spesso invito tali persone a cominciare un nuovo percorso nello scoprire la propria sessualità e a non limitare questa al classico rapporto sessuale che poi magari arriva a delle incomprensioni di coppie, ma di chiudere nella camera da letto tutto ciò che la loro testa e i loro desideri più profondi, come dire, in qualche modo cercano di uscire e quindi di dare sfogo a determinate fantasie.
Sesso, mi dispiace niente sesso, sono l'ombra di me stesso, sono ormai ridotto all'osso. Sesso, tutto intorno è sesso, la tua pelle in cartellone, tutto mondo in distorsione. Niente da inventare, niente da maledire, che l'amore sia amore, non un morto da esumare, può affidarsi al sesso e buttare i sentimenti in fondo al cesso. Più una squallida idea che quel letto non sia la chiave di tutto. È vero che ti sai dare, l'amore non è godere, l'amore non è un affare, non è un modo di dire l'amore. Sesso, sesso, sia una sfida, un dovere il dare, un insulto il verbo amare. Sesso, una frase senza nesso, forse un compromesso, per chi è già stato fatto fesso. Senza mai invecchiare, con rimorso per tutore, fare finta di cambiare, mentre resta tutto uguale, può affidarsi al sesso e buttare i sentimenti in fondo al cesso. Ha ha!
Quindi in pratica educando il ragazzo c'è anche un'educazione personale di coppia che insomma male non farebbe a nessuno, giusto?
Assolutamente, come giocare a ping pong, lancio informazioni a te e ne ricevo altrettante io.
Possiamo fare qualcosa noi genitori davanti all'insoddisfazione invece dei nostri ragazzi? Io so che maschi e femmine hanno modelli diversi in questo momento. Quindi magari il maschio pensa più alle dimensioni del pene, la femmina pensa più a modellare il proprio corpo, e i modelli che la società ci offre ovviamente non rispecchiano gli adolescenti, anche perché devono ancora crescere, si devono ancora formare. Cosa possiamo fare?
Appunto, la cosa importante da fare è parlare ai nostri adolescenti, spiegando quel mondo, che mondo è, e spiegandogli che è un mondo che in potenza potrebbe essere anche loro, ma che in atto non lo è. E per cui bisogna lavorare, mangiare sano, allenarsi, fare tanto sport, ma soprattutto curare il cervello, farlo crescere, maturare, perché poi tutto quello è un corredo. Ecco perché dico sempre io, la cosa importante è avere un dialogo coi propri figli. In questo modo si riesce a capire ciò che sono le loro esigenze e si riesce ad accompagnarli per mano, senza per forza entrare in contrasto, perché molto spesso il rapporto viene vissuto come un rapporto di contrasto, ma non per forza deve essere così, come non deve essere, a mio parere, un rapporto fraterno, perché il genitore rimane genitore e figura educazionale, e per cui in questo rapporto a due ci si guadagna entrambi e alla fine vi riserverà delle sorprese molto interessanti.
Quando è giusto portarli alla prima visita medica?
Diciamo che sostanzialmente, per fortuna, in Italia esiste un servizio di pediatria fantastico. I pediatri ormai seguono i bambini fino all'età puberale ed oltre, come dico io. Ci sono pediatri che per fortuna seguono ragazzini fino all'età di 16-17 anni. Quando il pediatra li saluta è il momento di portarli alla prima visita medica. Si fa un check, si valuta la scala di Tanner di crescita, che è una famosa scala che serve per valutare se il ragazzino si è sviluppato bene in tutti i suoi aspetti sessuali primitivi e secondari, e dopo di questo si può in qualche modo dare una regolare controllo se c'è un problema reale. Nel caso in cui non ci sono problemi, che è la cosa che ci auguriamo tutti, allora nessun controllo e ci si vede poi più là all'insorgere dei primi problemi. Ovviamente è fondamentale fare un check ad una certa età, perché ormai in Italia, non essendo più servizio, è il servizio militare obbligatorio in tutti i giovani maschi, almeno per quello che posso parlare per la mia esperienza, ormai non fanno più la visita di controllo degli organi genitali esterni, e parlo di testicoli e pene.
Per le femmine invece la visita militare purtroppo non c'è mai stata, quindi comunque sempre intorno ai 17 anni, 16-17 anni, una visita ginecologica.
Però è anche vero che, sebbene per le donne non è mai esistito una visita militare, è esistito l'incubo del sanguinamento. Il sanguinamento mestruale, che è quel sanguinamento mensile che altro non è che indice di fantastica maturità, come dire, fertilità, in realtà è stato percepito nella nostra cultura ed è percepito tutt'oggi come un dramma, per cui la ragazzina alla prima mestruazione si reca tendenzialmente dal ginecologo, perché bisogna accertarsi che quel sangue sia un sangue maturo. E pertanto per le femmine questo problema nella nostra cultura maschilista in realtà non esiste più di tanto. Esiste più per l'uomo, perché l'uomo per definizione funziona e quindi pertanto non si recava a visita.
Avrai visto sicuramente la pubblicità della Nivenia, che in questo momento è sulla bocca di tutti, quindi lungi da me volerne parlare, però diciamo che infrange tanti tabù. Delle mestruazioni non si parla mai, sono una cosa da non dire, da non raccontare. A scuola gli assorbenti si nascondono in mano oppure nascosto nella manica, però non bisogna far vedere che una donna ha il ciclo. È ancora sempre così, oppure proprio queste pubblicità ci spingono a rompere i tabù e a dire: sentite, ho il ciclo, in questo devo andare in bagno, ho bisogno di andare in bagno a cambiarmi.
Per fortuna il paradigma culturale sta cambiando tantissimo, ma è anche vero che viviamo in una società molto molto più antica di quanto noi possiamo immaginare. Mi ricordo ancora quando ero ragazzino che quando d'estate si facevano le conserve di pomodoro, se una donna aveva il ciclo in quel periodo era tenuta lontana dalle conserve perché potevano andare a male. Questa credenza, che in realtà è una banalità assurda, è profondamente ancora radicata nella testa e nell'animo, per esempio, di mia madre. Pertanto vi posso dire, vi posso garantire che il sangue mestruale nella storia dell'uomo in generale ha sempre rappresentato qualcosa che di mistico, interessante, ma allo stesso tempo qualcosa che, perché è sangue appunto, legato a qualcosa di patologico da nascondere, qualcosa di malato, qualcosa da buttare via. In realtà non abbiate paura, dichiarate tranquillamente quando arrivano le mestruazioni. Non c'è cosa più bella per una donna che quel giorno, perché è indice di fertilità e maturità sessuale.
È bellissimo sentirlo dire da un uomo, perché da donna, essendoci passata, è un'esperienza effettivamente traumatica, soprattutto se nessuno te ne ha parlato prima. Tutto quello che tu hai detto all'inizio è giusto, bisogna parlare con i ragazzi, maschi e femmine, spiegare tutto quello che sta per succedere a loro prima che succeda, per non trovarsi a crisi isteriche o panico per un sanguinamento inaspettato. Ecco, io grazie al cielo, grazie a questa società, credo che non ci siano più queste cose, che non succedano più. Addirittura io mi ricordo che a me dicevano: anche gli uomini sviluppano, hanno le mestruazioni bianche.
Ne ho sentito parlare tanto anch'io, mi sono arrivati i ragazzi accompagnati dai genitori, dove i genitori mi dicevano: dottore, mio figlio è diventato grande. In realtà nel maschio non esiste un momento preciso in cui si diventa grandi, a differenza delle donne, dove c'è, è segnato da un evento importante e talvolta traumatico, purtroppo, quando non si è preparati, la preparazione al mondo adulto. Nel maschio è qualcosa di molto graduale, e lo noti anche negli atteggiamenti. Tu che hai dei figli adolescenti, le donne sono molto molto più mature dei maschi, che invece impiegano qualche ora, qualche mese, qualche anno in più, ma però alla fine sviluppano lo stesso livello di maturità. Ci impieghiamo un po' di tempo, siamo un po' tardi nei maschi.
Stavo sentendo l'altro giorno che nel Medioevo questi tabù non c'erano. Noi pensiamo che il Medioevo sia un'età oscura, invece il tabù non c'era, e ci sono dei libercoli scritti dai parroci in cui si dice proprio che le ragazze a 13-14 anni iniziano a sviluppare e quindi devono poter giocare con il proprio sesso, devono capire il proprio sesso. Ovviamente all'epoca le donne andavano in moglie molto presto, quindi 14 anni era l'età per sposarsi, e sposavano uomini di una trentina d'anni. Questa differenza di età c'è sempre stata.
Assolutamente, infatti era indice della differenza di maturità. Ma il Medioevo in realtà, e qui mi voglio ricollegare a te, non era assolutamente un periodo scuro, non era assolutamente un periodo buio anche per l'apparato genitale, sia maschile che femminile. C'è stato di peggio, abbiamo nascosto poi nei secoli a venire, negli anni della riforma, ma prima c'era un exploit, e soprattutto veniva accettato il nostro corpo nel modo più semplice in cui era visto, cioè un corpo di esseri animali che dovevano appunto espletare determinate funzioni biologiche.
Torniamo al Medioevo allora, per alcune cose può essere utile.
Facevi notare tu prima molto bene, in modo molto interessante, che in realtà la nostra società, dimenticandosi di implementare a livello scolastico e con le istituzioni di tutti i giorni la educazione alla sessualità ma anche all'affettività, in realtà ha lasciato spazio in modo non curante al predominio della pornografia, che ormai è a portata di mano. Basta un piccolo cellulare con una minima connessione ad internet, dove l'accesso è libero a tutti. Ecco perché in qualche modo dobbiamo continuare a lavorare affinché nelle istituzioni, le istituzioni e le scuole in modo particolare, perché il posto dove maggiormente i ragazzi passano la loro giornata, trasformino delle ore di biologia in sane ore di educazione sessuale, trasformano delle ore anche dedicate, se vogliamo, a quella che è la conoscenza del proprio corpo, a quella che è la conoscenza della sessualità. Anche perché si è visto che, soprattutto da uno studio tedesco, mostra una informazione molto interessante: chi cresce con la pornografia come mezzo educazionale per la propria sessualità, in realtà usa meno il condomo e le protezioni. Quindi, in realtà, a quanto pare, la pornografia ha un importante aspetto diseducativo.
E noi continueremo anche la settimana prossima questa interessantissima chiacchierata con il dottor Macchione, che tornerà a trovarci. Se la cosa vi ha interessato, non perdete la prossima pillola nel giornolo di venerdì. Ogni venerdì all'ora di pranzo, sempre su Radio Nolo. Potete seguire il dottor Macchione sulla sua pagina Instagram md_urologist. Noi ci vediamo in giro.